Buon pomeriggio e benvenuti ancora a Maracanà, Marco Piccari, Stefani Palomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Si arricchisce il nostro studio, Paolo Ghisoni è qui con noi, ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Eccolo.
Me l'avevo promesso.
Finalmente, sì.
Avvicinati che ti sentiamo ancora meglio.
Sempre questo promesso. Cellulare che squilla in continuazione.
E vabbè, l'avvocato, o il commercialista.
I commercialisti sono terribili, lasciali stare perché insomma...
Parliamo allora, di tennis oggi? Ma avete invitato al Sinner?
Sì,
no?
Sì.
Appena mi danno anche l'ok, allora andiamo subito a dare, ci colleghiamo direttamente con la redazione di Tutto Mercato Web perché c'è Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, benvenuto, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao Lorenzo.
Ciao Lore.
Allora Lorenzo, senti, in attesa vediamo se riusciamo a prendere anche un altro amico, però apri tu, dai, dammi subito una situazione di mercato che dobbiamo prendere in considerazione, anche perché insomma adesso abbiamo già dato la notizia in apertura della lesione di basso grado per Kalulu che salterà l'Inter e quindi playoff di Champions. C'è la situazione di Cambiaso che credo che vada insomma molto monitorata, perché lì qualcosa, non
sta
so Lorenzo, succederà?
Sta riflettendo. Secondo me.
Lorenzo, sta riflettendo?
Ma c'è poco da riflettere secondo me, perché una volta che arriverà un'offerta per Cambiaso da 75, ma anche 60, viene da dire, è vero che la Juve dice ne vuole 80, ma insomma come fai a non cedere un giocatore a tutto rispetto come Cambiaso per 65 milioni di euro? Quindi insomma non credo ci sia molto da riflettere, c'è da attendere magari l'offerta vera da parte del Manchester City per l'esterno della Juventus. Poi chiaramente la Juventus dovrà per forza di cose andare a reinvestire, non ti dico tutti ma quasi, quei soldi, quindi comunque prima lo cede secondo me e meglio è, perché insomma abbiamo visto una Juve ieri sera veramente definirla disastrosa e quasi fargli un complimento. Sia alla Juventus che al Milan non è possibile insomma vedere due squadre come queste che comunque investimenti ne hanno fatti e però non riescano a trovare la quadra in niente, hanno fatto due figuracce incredibili. E Giuntoli ieri ha parlato dicendo che il mercato della Juventus, prima della partita ha parlato dicendo che il mercato della Juventus in entrata è chiuso, ma non ci crediamo mai, cioè sarebbe gravissimo, perché insomma ieri la Juventus si è presentata a giocare con due terzini che erano Weah da una parte e McKennie dall'altra, con Sabona unico in panchina, e poi una volta che si è fatto male Kalulu è dovuto entrare Locatelli a fare il centrale.
Per me là è finita la partita,
capito?
Lo dico
quindi,
con grande rispetto, cioè quando io vedo entrare Locatelli a fare il centrale difensivo in una squadra che gioca in Champions e ha un difensore di ruolo, per me la partita lì è finita, lo dico veramente, non è inammissibile Stefano, ti dico, cioè una squadra che fa la Champions, deve fare la Champions di un certo livello, il campionato di un certo livello, non te puoi presentare così. Cioè io lascio la parola,
abbiamo
Lorenzo,
messo in discussione
a ottobre si fa male Bremer,
ragazzi, anzitutto
a ottobre
si è messo, adesso non lo so, è arrivato Vega, però è arrivato adesso, e poi soprattutto anche là davanti solo Vlahovic.
È vero che se tu prendevi un difensore a gennaio non poteva giocare la Champions, però consentivi agli altri di respirare se lo prendevi subito, no?
Sono due buchi clamorosi, proprio di strategia. Poi
assolutamente.
È facile parlare da qua.
No, per carità, noi.
Però sono d'accordo con te. Cioè, se si fa male Kalulu entra un rimediato Locatelli. Il Cristante della situazione va a fare il centrale.
Io ho letto la panchina. Avete letto la panchina ieri sera della Juventus in Champions League?
No, però ha detto bene anche Lorenzo. Cioè, Aurelio Savona, ci credi o non ci credi? Metti Weah a terzino, poi Ghiso qui insomma che è analitico, ama i dettagli, ma Benfica ragazzi a fine partita i commenti, Benfica sta leggermente in crisi, ha preso tre pere in campionato, dominato il Barcellona 4-5, parliamone, cioè esci fuori che ti fa la doccia e dici ma come ho perso sta partita, dominata 5-4, cioè, ci deve essere qualcosa,
assolutamente.
No? E ha rilanciato una squadra che ha fatto l'azione del secondo gol da manuale. Però è una squadra che non è che stesse
normale,
voglio
dai,
dire
una squadra normale, che stiamo parlando di una squadra normale che si poteva affrontare
buona
in maniera
squadra,
però. Lorenzo, approfitto perché tu hai parlato anche del Milan, la situazione di Gimenez è bloccata, si va avanti, come siamo messi? Perché ormai siamo veramente in chiusura di questo mercato.
Sì, si può andare avanti anche lì quanto si vuole, il problema è che c'è una distanza siderale tra quella che è l'offerta del Milan e quella che è la richiesta del Feyenoord, al netto del giocatore che ieri è uscito in stampelle e qui dallo stadio, e quindi chiaramente si dovrà valutare se andare avanti o meno con questa operazione. Però dall'altra parte c'è da fare i conti con il Milan, che vorrebbe fare una, diciamo, una operazione stile Chukwueze, no? Perché Chukwueze arrivò dal Villarreal a 20 milioni di euro di parte fissa più 8 di bonus, quindi molto alta la cifra dei bonus. Ecco, il Milan vorrebbe arrivare più o meno a fare un'operazione a cifre diverse, logicamente molto più alte, però in questo stile qui, ma il Feyenoord non ci sta, e quindi se devi convincere il Feyenoord a dare un giocatore del genere, devi per forza di cose mettere sul piatto una cifra che possa dire al Feyenoord no, devo venderlo per forza. Quindi insomma siamo abbastanza distanti, da capire se il Milan avrà la forza di rilanciare oppure no, vedremo appunto se nelle prossime ore, quelle che ci porteranno alla chiusura del calciomercato, il Milan riuscirà a fare uno scatto. Però mi viene da dire che non è concepibile che il Milan accetti di non avere un centravanti, perché ne abbiamo già parlato, ma Morata gli possiamo volere tutto il bene del mondo, è un giocatore campione d'Europa in carica con la Spagna, è un giocatore che ha vestito maglie importantissime, ovvero Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid, eccetera, però non è un bomber, e quindi il Milan ha bisogno dei gol di un bomber, perché Leao non segna se non in qualche partita sporadica, non puoi aggrapparti solo e soltanto ai gol di Pulisic. Gli altri esterni fanno una fatica incredibile, vedi Chukwueze appunto, Loftus-Cheek che l'anno scorso aveva garantito tanti gol, quest'anno complice sia gli infortuni che le scelte, soprattutto di Fonseca, perché con Sesau non l'ha mai avuto a disposizione, ma mancano anche quei gol lì, e quindi il Milan avrebbe bisogno dei gol di un attaccante, sì, i gol di un attaccante non arrivano, e allora il Milan dovrebbe
una squadra intera qua.
una vera prima punta
poi ma per non parlare posso... Intanto do anche il buon pomeriggio a Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo, ben trovato.
Salve, buon pomeriggio a tutti voi.
Grazie Giocondo, arriviamo subito, c'è in studio Stefano Impallomeni, Paolo Ghisoni, collegato Lorenzo Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Arriviamo Giocondo, dicendo una cosa.
No, stavo dicendo che vado dietro quello che diceva giustamente Stefano prima. Ma si fa
vicinati che ti sentiamo meglio.
Si fa male Bremer a ottobre e un difensore arriva praticamente adesso.
Juve. Sì.
Milan, manca una punta. Milan, a memoria, tranne la partita con la Juventus ultimamente, segna sempre. Poi magari anche di... i momenti nei quali prende 5 minuti, ti fai 3 gol piuttosto, ma siamo sicuri che al Milan non manchi qualcos'altro dal punto di vista della solidità, perché davanti Leao, Morata non sarà un grandissimo campione, però Ebram stava facendo bene come impatto, Camarda ragazzi, che è un ragazzino, quindi quando bisogna vederle le partite del Milan, Milan va a strappi e sì, quando sì. attacca fa paura, perché l'Inter, che comunque non è una squadra dal punto di vista difensivo, magari avrà quelle certezze che ogni tanto abbandona, ma io la sensazione di fare male all'Inter l'ho avuta solo dal Milan, e la Juventus chiaramente quando è stato quel 4-4, che però è stato totalmente disorientante.
Ha segnato 5 gol meno del Napoli, che comanda la classifica in questo momento.
È un problema? È un Milan, problema l'attacco? Vai a vedere i gol.
L'attacco più prolifico è quello naturalmente dell'Inter, poi quello dell'Atalanta, però
guarda
insomma,
i gol subiti.
I gol subiti sono tanti, sono 23.
La Juventus?
La Juventus ne ha subiti 16. Perdonami, 19. 19.
Io non ti dico che la problematica
Mi sembra che ci sia.
Vabbè, però l'Atalanta 25, ma l'Inter 18.
Sarà meglio trovare un centrocampista.
No, quello sì, però si discute della figura del centravanti. Paolo, sono d'accordo con te, linea di massima. Però si discute il centravanti, tu lo sai perché il calcio... ti aiuta anche ad avere paradossalmente un equilibrio difensivo.
Ma hai ragione.
Cioè, più ce l'hai bravo, devi fare gol innanzitutto, però magari avere un punto di riferimento vero.
Vedi Lukaku.
E dopo Giroud non ce l'ha più quel giocatore.
Giocondo, tu che ne pensi? Stiamo un po' discutendo sul mercato insieme a Lorenzo Di Benedetto e gli ospiti del mercato del Milan, della necessità di una punta. Che idea hai tu?
Guarda, io posso riportare quello che ho ascoltato da grandi allenatori che ho avuto il piacere nella mia lunga carriera di avere rapporti, e sono d'accordo con loro nel dire appunto che gli attaccanti sono coloro i quali fanno giocare bene le proprie squadre, quindi sono fondamentali non soltanto nel momento in cui fanno gol, ma anche, ripeto, a far giocare bene le squadre. Questo è un po' l'esempio abbastanza lampante, abbastanza oggettivo, che succede all'Inter. Con Lautaro e Thuram sono due attaccanti che secondo me danno sempre molto, molte soluzioni alla squadra di Inzaghi, sia in fase di possesso ma anche poi quando sono in fase di non possesso, che aiutano molto la squadra. Quindi è importante questo aspetto, che la Juve, che il Milan abbiano bisogno di questi, di queste caratteristiche, penso è da fine agosto, da quando è finito.
Beh, la Juve il centravanti ce l'ha.
Sì, è vero, però si parla della Juve, con tutto il rispetto, deve avere le alternative. Io parlo di una, delle grandi squadre che hanno bisogno di avere anche le alternative, parlo di completare le rose, secondo me qualcosa. E il fatto che Milik, probabilmente non si aspettavano che potesse essere un infortunio più leggero, e questo non ha creato dei problemi anche a Motta, questo bisogna riconoscerlo, secondo me. E lo stesso dicasi per il Milan, tante squadre, ripeto, hanno problemi di attaccanti, ma è anche vero che purtroppo sul mercato quelle brave, gli attaccanti bravi non costano tanto, e chi ce l'ha non si lascia scappare.
E poi aggiungiamo a questo Gioconde, e penso che Lorenzo, non so se vuole aggiungere qualcosa, è anche difficile andare a prendere a gennaio gli attaccanti bravi, forti, insomma, perché li devi andare a strappare a qualcuno e non è facile. Quindi
ripeto, diventa complicato, quindi non darei grande responsabilità in questa fase di mercato alle società, perché in questo momento è difficilissimo, uno per i costi, due per chi ce l'ha non li lascia andare via. Ora si vede che giocatori mediocri che ancora non hanno fatto niente costano 30-40 milioni, immaginiamoci un attaccante importante, non vai sotto i 70 milioni, quindi sappiamo che in Italia non c'è una società che può spendere quelle cifre, quindi parliamo delle volte del nulla quando si va a fare un discorso un po' generale su queste cose qui. Ecco, quindi...
Lorenzo, senti, arrivano messaggi.
No, posso prego. Cosa? No, dicevo, io credo, ora è difficilissimo, sono d'accordissimo con quello che è stato detto, ma io sono partito dicendo proprio che secondo me l'errore il Milan l'ha fatto in estate,
certo,
perché se vai a prendere Morata come bomber, come centravanti che segna, è lì che fai l'errore, perché lo sai che Morata è un giocatore che può far giocare bene, può dar mano ai compagni,
ma
non
è
quel giocatore che ti fa 20 gol a stagione, e quindi quei gol lì mancano adesso al Milan. E questo
ma
è il discorso, perché
Abraham anche aveva preso il Milan, Abraham non è quello che tutti si aspettavano, sono d'accordo con te, però i due attaccanti li è andato a prendere il Milan, e poi ripeto,
no, fai le cose che ha preso due attaccanti
di disponibilità economiche anche, quindi certo, ripeto,
sì,
ma io non devo
giustificare andare a prendere
il Milan, per l'amor di Dio,
No, però prego, puoi andare a prendere gli attaccanti, ma vai a prendere la terza, quella che era la terza scelta della Roma, perché Abraham la Roma lo ha ceduto in cambio di Salemakers, con tutto il bene che possiamo volere a questi giocatori, e probabilmente al Milan avrebbe fatto anche più comodo Salemakers di quanto sta facendo comodo Abraham. Il problema è proprio lì, c'è una società come il Milan che ti dice di essere una società ambiziosa, che dice di essere una società che vuol puntare allo scudetto, perché non ci sbagliamo, Fonseca parlava di scudetto.
Sì, 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 verissimo, verissimo. Ah, forse era l'unico allenatore che diceva questa cosa.
Esatto, quindi cosa fai? Non ti puoi presentare, secondo me, con due giocatori come Morata e Abraham davanti.
Scusami se ti interrompo, ma l'errore più grande che ha fatto il Milan è quello di aver allontanato Maldini e Massara, questo è l'errore.
Ma siamo d'accordo, certo.
Sì, sì, poi da lì sono arrivate tutte le conseguenze
sì,
che tu stai giustamente enunciando.
Lorenzo, senti, ci chiedono di Zaniolo se appunto c'è questo passaggio alla Fiorentina.
Ma guarda, allora, se non si fosse fatto male Lookman, Zaniolo probabilmente sarebbe già alla Fiorentina, perché l'accordo c'è in tutto e per tutto della Fiorentina con il Galatasaray, che ricordiamo è il club proprietario del cartellino di Zaniolo, e anche con l'Atalanta, che comunque lo lascerebbe partire senza problemi. Adesso lo scoglio, ma secondo me sarà aggirato abbastanza rapidamente, è quello che l'Atalanta deve trovare un altro attaccante o una mezza punta, poi sappiamo, no, come Gasperini riesca sempre a rigirare, no, quelli che sono i suoi giocatori offensivi, e quindi tutto lascia pensare che l'Atalanta alla fine riuscirà in qualche modo a convincere il Monza a cedere Maldini. La clausola c'è su Maldini, ma è una clausola che vale solo a luglio, e quindi adesso non si può esercitare, però l'Atalanta dovrebbe andare su Maldini appena l'Atalanta cederà, prenderà Maldini, cederà poi Zaniolo, non direttamente alla Fiorentina, ma farà, diciamo, un finto ritorno al Galatasaray, e poi la Fiorentina prenderà il giocatore alle stesse condizioni con cui l'Atalanta l'ha preso in estate. Ci ricordiamo anche che fu una sorta di duello, no, tra Atalanta e Fiorentina per Zaniolo, poi alla fine la spuntò l'Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Ecco, la Fiorentina prenderebbe il giocatore pagando adesso 3 milioni di euro e poi avrebbe, rileverebbe di fatto la formula dell'Atalanta, e quindi a 16 milioni di euro poi a fine stagione potrebbe riscattarlo.
Posso chiedervi che cosa ne pensate di questo eventuale passaggio di Zaniolo?
Lui sia stato già alla Fiorentina quando l'Inter l'ha lasciata libero dalla primavera.
No, però adesso in questo momento
per motivazioni bizzarre.
Fino agli allievi è stato alla Fiorentina.
Esatto. Poi
io 99.
Sì, non diciamo per quale motivo l'Inter l'ha lasciato. Però, perché sembrava una follia, poi dopo se scavi bene, parli con i responsabili del settore giovanili, capisci alcune cosettine anche sulla carriera di Zaniolo. E detto questo, è l'ulteriore scommessa per provare a rigenerarsi in un ambiente che forse ti ha lanciato, probabilmente c'hai dei ricordi, c'hai qualcosa che può scattare. Resta il fatto che il periodo migliore di Zaniolo all'Atalanta c'è stato, 3 giornate mi pare, con un impatto anche dal punto di vista delle prestazioni, no? Che è quello che interessa a Gasperini, tutto sommato positivo. Il fatto che però adesso se ne voglia andare, punto di domanda?
Non lo so.
Tu che questa dici, la
sei
cosa.
Convinto di questo?
No, punto fatto, punto di domanda.
Punto di domanda, sì.
O piuttosto Gasperini ha provato...
Secondo me, conoscendo Gasperini...
La seconda.
Mi hanno dato fastidio 2 o 3 atteggiamenti, sì, quando si è fatto ammonire dentro subito.
Però... Con i tifosi a Cagliari, se ti ricordi, ci fu un pezzo...
Evita di andare...
Quello che ha dato fastidio.
Sì, però mi aspettavo che lo bruciasse in maniera molto più... viene da dire sistematica, sì. Gasperini ce li ha, e quando ti prende in punta in qualche modo ti... invece gli ha dato una bella occasione, lui se l'è presa, poi da lì probabilmente o è successo qualcosa o siamo ritornati a rendersi conto che comunque un giocatore che si è fatto 2 crociati e che dal punto di vista
mettiamoci la sua personalità, la sua insofferenza, ma cioè lui vorrebbe giocare sempre,
ma guarda, io sento
però
anche,
non è...
Stefano, io sento però anche i compagni, cioè un compagno che ti dice toglietevi dalla testa che lui sia il bad boy, ma che è un professionista serio, si allena, quindi la testimonianza del fatto che lui sia entrato nel gruppo, che comunque abbia conquistato un po' di stima,
certo,
c'è. Adesso bisogna capire se lui, che giustamente magari non si sente al centro del progetto e cerca una soluzione diversa, oppure se Gasperini queste...
Giocondo, vai, prego.
Sì, guarda, io lo conosco bene perché l'ho seguito da quando era bambino, perché ha giocato 6 anni con mio figlio nel settore giovanile della Fiorentina, poi è andato via all'Entella e da lì all'Inter dopo, quindi lui ha fatto fino agli allievi alla Fiorentina, e quindi è un ragazzo che conosco benissimo. Lui all'Atalanta si è presentato bene, garantisco, perché ci ho parlato dopo la partita di Atalanta Celtic, lui si trova anche bene a Bergamo e tutti i compagni, il gruppo ne ha parlato bene di lui, perché è disciplinato, attento, si comporta benissimo. Sicuramente però c'è da dire, poi il dato oggettivo sta nel fatto che ha avuto poca possibilità di essere importante in questa squadra, tranne in alcuni casi tipo la partita di Roma e qualche altra spezzone di partita. Probabilmente, e anche giustamente e legittimamente, Gasperini ha delle priorità e ci sono giocatori importanti. Io penso, io parlando con lui, mi ero permesso di dire che lui già quest'estate, secondo me, si è commesso, diciamo, una valutazione non giusta, era quella di andare a Firenze, perché penso che a Firenze avrebbe avuto molte più chance di potersela giocare da titolare. Andando all'Atalanta con un gruppo così importante, il rischio era maggiore. E questo probabilmente anche mentalmente l'avrà un po' penalizzato, perché poi non tutti reagiscono nella maniera migliore, no? Di poter accettare continuamente la panchina. Quindi io penso che se lui dovesse arrivare a Firenze potrebbe essere per lui una possibilità importante, avere maggiore garanzie di potersela giocare.
Saremo un po' a vedere. Lorenzo, mi dai un'altra situazione di mercato proprio in chiusura che dobbiamo seguire con attenzione?
Allora, quella più importante sicuramente dal punto di vista economico riguarda la possibile barra probabile cessione della Fiorentina al Napoli di Pietro Comuzzo, difensore che ha cominciato quest'anno a essere protagonista in Serie A classe 2005. Stamattina c'è stato un incontro tra Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, e l'agente dello stesso Comuzzo, Michelangelo Minieri, a Milano, dove il Napoli, attraverso Manna appunto, ha fatto sapere all'entourage del calciatore che è pronto ad alzare l'offerta. L'ultima offerta fatta alla Fiorentina è da 25 milioni di euro più 5 di bonus. Il Napoli è pronto ad alzarla, arrivando più o meno tra parte fissa e variabile a 35 milioni di euro, e credo che alla fine poi si arriverà alla fumata bianca. L'ultima parola resta a Rocco Commisso, vista l'importanza appunto dell'operazione. Però insomma, a Firenze sono un po' divisi, no, su questa probabile cessione. Però da una parte c'è chi dice: ma com'è possibile che tutte le volte che esce un giocatore un po' meglio rispetto agli altri viene subito ceduto? Dall'altra c'è chi dice invece: sì, è un giocatore, va benissimo, però ha fatto 6 mesi di Serie A, se ti danno 35 milioni di euro, ecco, è meglio cederlo.
Allora, prima di salutarti, Lorenzo, voglio chiedere su questa cosa anche che ne pensa Giocondo Martorelli, e poi ci salutiamo. Tu cosa fai? È giusto pensare a questo tipo di cessione, Giocondo?
Guarda, è cambiato il mondo, purtroppo. Ora basta fare 6 mesi di Serie A e le cifre vengono trattate a dismisura. Io dico, quando una società poi riesce a fare una plusvalenza così importante, è difficile dire di no, e anche per dare la possibilità poi al ragazzo di fare qualcosa di diverso. Sicuramente è una cifra molto alta in questo momento, poi probabilmente fra 2 anni sarà il difensore più importante d'Italia, ma sicuramente ad oggi 35 milioni è una cifra che la Fiorentina, se dovesse arrivare in maniera concreta sul tavolo, non potrà rinunciare. Questo è quello che penso e quello che farei da dirigente della Fiorentina. Immagino che i tifosi tante volte non sono contenti di questo, perché dice non si crea niente per il futuro, però sono cifre così importanti che poi il rischio che te ne puoi pentire fra qualche anno è enorme. Quindi
posso aggiungere una cosa su Zaniolo, visto che Giocondo conosce il personaggio. Zaniolo è anche al limite della stregoneria, ci sono alcune situazioni che chissà solo di calcio non sa niente di calcio. Partiamo da quello: Stefano è stato anche lui vittima di infortuni. Io ho un guru osteopata e mi tira giù i giocatori che rendono in base alla conformazione biliosa nervosa e alle zone d'Italia legate a situazioni geografiche. Zaniolo,
umidità, queste cose qua.
Zaniolo entella. Zaniolo è una follia, ha bisogno di giocare in un posto dove fa caldo e dove tutto sommato c'è il mare.
Firenze fa caldo, insomma, è buona temperatura.
Mare, ma ce lo scordiamo.
E vabbè, il mare fa un po'.
Quindi Comuzzo non potrebbe andare a Napoli.
Non lo so, Giocondo, l'hai conosciuto tu molto bene anche, quindi, Roma, no? Che ha rimesso in sesto bene.
Roma
era
perfetto. La mia era una battuta.
Ostia è un po' meglio rispetto a Firenze, Pistoia, quella zona. Firenze, la Fipilì, no? Per arrivare a Livorno.
Vabbè, mi devo fermare. Saluto Giocondo Martorelli. Grazie, Giocondo. Un abbraccio.
Grazie a voi.
A presto. Grazie anche a te. Lorenzo Di Benedetto, grazie. Naturalmente seguiamo anche gli aggiornamenti della redazione di tutto mercato web.
Ciao,
ci
Lorenzo.
Sentiamo prestissimo. Grazie Lorenzo.
Ciao ragazzi.
Grazie anche a Lorenzo, e aggiungo al volo che Valentin Gomez è un giocatore dell'Udinese, oggi ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart, difensore argentino classe 2003, fresco campione di Argentina con il Vélez.
Prendi uno straniero l'Udinese.
Quindi questo è quanto. Al momento Casadei in
Romagna.
Raul rimane, è la soluzione che preferisce il Chelsea, in vantaggio sembrerebbe ancora il Torino. Mamma mia, qui su Casadei è una roba proprio. Ci fermiamo, dai. Ci fermiamo.